enseño partitura.
Ma guarda le due bischeri che siamo, d'accordo in fondo un po' lo meritiamo, ma difendiamo almeno con onore forse l'ultimo avamposto di Madame Felicità. E già le bretelle incollate a pagane virtù, cominciamo ad odiarci e a pentirci per essere tornati a vederle sfrecciare le rosse biciclette di Amsterdam. Le rosse biciclette di Amsterdam. Con la dinamo rossa, il cestino di paglia, la falcata elegante di gambe nervose che corrono da te. Ma dai, che cos'è sto magone? Restiamo piuttosto vicini su due Marcantoni, il rossore del pianto non fa neanche panda. E forse un po' spaventati da tanta città, sfoderiamo un residuo d'orgoglio restando nascosti a vederle sfrecciare le rosse biciclette di Amsterdam. Le rosse biciclette di Amsterdam. Quella dinamo rossa, quei bei freni a bacchetta, campanelli festosi che a noi quasi quasi non piacciono più. Yendel, Isentir, Svandintar, Kentis, anche te dici che ta, ragazza da Stim Terdighi, Tim Tim Talegin, Scartinigen, Hop Hop, guarda che due bischeri che siamo, d'accordo in fondo un po' lo meritiamo, e a volte il rimpianto è un po' un lusso, per cui siamo liberi. Va là, mon ami, galleggia lassù una poiana annegata in un mare di nuvole, e noi con la grinta di chi non è in saldo e un coraggio mai visto si torna a sfrecciare sulle rosse biciclette di Amsterdam. Le rosse biciclette di Amsterdam. Sì, sono le rosse biciclette di Amsterdam.
Luca Ghelmetti e Michele Gattoni da Viggiù. Buonasera, buonasera, benvenuti a chi è qua nell'auditorium di Metro Stratos. Buonasera a chi ci ascolta da casa. Nuovo appuntamento con Live Pop, come tutti i giovedì dal vivo nell'auditorium di Metro Stratos. Una serata a pedali, quella che abbiamo definito, quella che abbiamo così battezzato, quella di questa sera, con due ottimi gregari e poi invece chi invece tira e va a vincere la tappa. Luca Ghelmetti è il primo prestigioso gregario che sarà con noi questa serata, il secondo è Gianluca Alzati, che salutiamo, benvenuto.
Grazie. Grazie.
Gianluca, tu sei l'autore di un libro di cui andremo a parlare questa sera. Come è nato quel progetto?
Allora, io ormai 5 anni fa ho avuto la fortuna di incontrare la corridora del titolo. Volevo fare la corridora. Non ci conoscevamo, c'era questa presentazione del mio romanzo precedente e era ospite Morena Tartagni. Io quindi ho studiato, mi sono preparato per fare le domande a una campionessa importante che ha segnato la storia del ciclismo femminile. La serata è andata molto bene, è una serata molto particolare. Io ho conosciuto la donna, oltre alla campionessa, e alla fine della serata, a sorpresa, questa donna mi si è avvicinata e cosa mi ha detto?
Ciao Gianluca, vuoi essere tu a scrivere la mia storia di donna e atleta? Lui è rimasto un attimo scioccato, però mi ha risposto dopo un attimo.
Detto, immaginatevi sì. La scena da film, no? Fine serata, applausi. Scusa.
Lui mi dice, sì, sappi che sarà una grande responsabilità, però ti prometto che useremo dei colori pastello. E io lì ho capito che avevo proprio indovinato la persona giusta, pur anch'io non conoscendolo, ma è stato sufficiente quella sera scoprire come lui ha raccontato il suo libro, come lui si è immedesimato in questo personaggio che era vissuto una marea di anni prima, nel 1866, che è stato il primo vincitore della Milano-Torino. Lui l'ha raccontato con una delicatezza che ho detto solo lui può raccontarmi, e ancora di più ho capito che era giusto che fosse un uomo a raccontarmi, proprio per dimostrare che c'è questa sensibilità da parte degli uomini quando vogliono.
E se si mettono d'impegno.
Assolutamente. E lui ne ha dato proprio dimostrazione. Credo di aver fatto la scelta più intelligente della mia vita quella sera.
Ecco, la voce che avete appena ascoltato è quella di Morena Tartagni, che è appunto la protagonista di questa serata, come dicevamo, supportata dagli altri ospiti che abbiamo testé citato. Lo dico per chi è a casa e non può vedere, Morena indossa un pulloverino rosa, penso che non sia casuale, cioè una maglia rosa.
Sì, mi sento molto al Giro d'Italia.
Sì, esatto, quindi... lo dico a Luca, lo dico a Gianluca, cioè possiamo intervenire, il dibattito lo facciamo insieme. La prima cosa che volevo chiederti era se ci racconti di quella volta che all'osteria della nonna arrivarono 4 ciclisti e se fu in quel momento che scoccò la scintilla per farti diventare quella che poi sei diventata. Anzi, prima ancora, ti chiedo, ricorda chi è a casa e magari non segue il ciclismo, così per sommi capi il palmarès della signora.
Allora, faccio un velocissimo riassunto. Questa donna che state ascoltando è stata la prima ciclista italiana a vincere una medaglia ai mondiali, 1968, e io dico sempre che cammino di fianco alla storia quando vado in giro con Morena, e da lì in poi ha vinto altre 2 medaglie ai mondiali, ha battuto il record dell'ora, ha vinto 10 campionati italiani e più di 100 vittorie. Sono stato abbastanza breve?
Sì, direi che comunque dà un'idea anche a chi non la conosce con chi stiamo parlando. Torniamo alla nonna, torniamo all'osteria della nonna, se non sbaglio in Romagna, un giorno arrivarono 4 ciclisti, ma non 4 qualsiasi, e se fu in quel momento che è scoppiata la scintilla per cui hai detto ciumbia, ma anch'io voglio.
Non credo sia proprio in quel preciso istante, perché io dico sempre che non posso dire quando ho scoperto la passione per il ciclismo, perché credo di essere nata con la passione della bicicletta, perché è sempre stato il mio gioco preferito. Quindi dal triciclo in su io ho sempre giocato con la bicicletta. Però quel giorno, molto probabilmente, ho dato spazio a quello che proprio io sentivo, perché si sono, mia nonna avendo questa osteria 2 chilometri prima di Predappio, dove normalmente quasi tutti i corridori passano per andare verso l'Appennino tosco-emiliano, e quel giorno si sono fermati 4 corridori che si stavano allenando per il Giro di Romagna. Io quando ho visto queste biciclette, quando ho visto queste magliette colorate, ho capito che era quella la mia passione, e ho cominciato a fare delle domande senza sapere chi fossero. Però l'ho scoperto dopo, perché uno di questi era Ercole Baldini, grande campione che...
Avevo la biglia.
Sì.
No, cioè sì. È un...
Sì, e niente, quindi gli ho fatto tante domande con mia nonna dall'interno del bar, che in romagnolo dice: mo guarda, mo bene, Morena, lasciali stare perché devono allenarsi. E Ercole Baldini: ma no, ma guardi, ci sta facendo delle domande importanti, interessanti. Morale della favola: prima di ripartire, fatidica domanda, mi dice: ma tu cosa vuoi fare da grande? E in quel preciso istante io, in piedi come un soldatino, gli ho detto: io da grande voglio fare la corridora. E questo è il motivo per cui questo libro è intitolato Volevo fare la corridora, che non doveva essere così, perché Gianluca e l'editore avevano deciso di intitolarlo, loro avevano deciso di intitolarlo Dai, vieni in fuga con me. Mi era piaciuto come, ma memore quella notte che non sono riuscita a dormire pensando proprio a questo particolare. Quindi telefono a Gianluca, dico: alt, cambiamo il titolo al libro.
3:30 di notte circa.
Non è vero, dillo tu, c'è sua moglie. Quindi per rispetto di sua moglie non ho telefonato alle 3:30, magari l'avrei anche fatto per farti un dispetto. E niente, quindi ho detto: alt, cambiamo il titolo, perché io stanotte non sono riuscita a dormire pensando a quello che ho risposto a Ercole Baldini. Dopo qualche anno, perché io sono stata la prima donna italiana, ma anche la più giovane partecipante ai campionati del mondo per 2 anni, perché la prima maglia azzurra l'ho indossata a 16 anni. E quando Ercole Baldini ha sentito Morena Tartagni, letto sul giornale, di Predappio, dice: può essere solo lei. È venuto a cercarmi e mi ha detto: non dirmi che tu sei quella bambina che mi ha risposto che voleva fare la corridora. Gli ho detto sì. E da quel preciso istante siamo diventati grandi amici e abbiamo rispettato questa amicizia proprio fino all'ultimo giorno della sua vita.
Morena, senti, prima così mi era scappata la storia, c'ho la biglia. Le biglie delle cicliste non ci sono mai state.
No,
cioè,
mai.
Immagino che non sia questa la discriminante principale. Però quali sono stati i problemi che hai incontrato quando hai deciso di inforcare una bicicletta?
Ma si parla del 1965, quindi i più grossi problemi sono stati i pregiudizi, le discriminazioni che ho dovuto subire sulla mia persona. Tu sai che noi donne, quando siamo determinate e vogliamo raggiungere un traguardo che ci siamo prefisse, non ci blocca nessuno. È quello che è successo a me. Più sentivo discriminazioni, più mi sentivo trattare male, e io più forza avevo per dare e per far sì che diventasse una realtà il ciclismo femminile. E sono riuscita proprio con i risultati, perché quando un atleta porta in Italia 3 medaglie dai campionati del mondo nell'arco di 4 anni, batte un record del mondo, riceve la medaglia d'oro al valore atletico dal Presidente della Repubblica, a quel punto o guardi in faccia la realtà, non puoi più girarti dall'altra parte, o veramente dai dimostrazione di essere idiota. Sia la federazione, sia tutti i dirigenti, e io ho fatto in modo che invece ci incominciassero almeno a rispettarci, a dire: il ciclismo femminile c'è, esiste ed è una realtà, ed è quello che io volevo. Perché già io 50 anni fa sognavo il ciclismo moderno di oggi, sognavo già il valore che oggi ha il ciclismo femminile. E dico meno male che oggi l'abbiamo, perché veramente sta dando le più grandi soddisfazioni che può dare lo sport all'Italia.
Morena Tartagni con noi qua a Live Pop. Prima di chiedere a Luca Ghelmetti di regalarci un'altra canzone, posso farti una domanda intima? Entro nell'intimo proprio.
E a me piacciono le domande intime.
Sì, ma però è un po' una cagata questo. Ma tu hai incominciato mettendo le rotelle o no? No, perché mi rendo conto che è un po' una domanda tipo se è più di sinistra fare il bagno o la doccia. Ma l'altra sera ho partecipato a un dibattito in cui dicevano: ma no, non si mettono le rotelle, uno deve imparare ad andare senza. Dico, guarda, io ho una serata con mica la prima che passa per strada, ma Morena Tartagni, glielo chiedo a lei. Vanno messe le rotelle ai bambini per fargli insegnare la bici? No, voi scherzate, ma...
No, questo assolutamente. Se il bambino ha paura e ha difficoltà, è meglio metterle, perché anche rischiare di farlo cadere, fargli spaccare la testa, non è il caso.
Perché adesso c'è il passaggio con la bicicletta, quella senza pedali, che vai coi piedi.
Però se ad esempio ci sono i bambini che sono coraggiosi, che amano la bicicletta, non è necessario, perché prendono e vanno con il proprio equilibrio senza problemi, ed è quello che ho fatto io.
Ok, se non è coperto da copyright faccio mie le tue parole, al prossimo dibattito le uso.
Assolutamente.
E allora, dopo aver parlato di questa meraviglia, ti racconto l'aneddoto, una canzone su Malabrocca, che tu sicuramente ricordi.
E come?
Vogliamo ricordarlo anche per chi non
Malabrocca, sì, Malabrocca nato a Garlasco, per cui uomo di pianura, uomo di risaie, quello che nella canzone vengono chiamate il mare a quadretti. Era un grande ciclista, perché nel ciclocross aveva vinto moltissimo, però a un certo punto si è accorto che in quegli anni, con davanti Coppi e Bartali, non era facilissimo potersi imporre, per cui dice, tra arrivare terzo o quarto passa via e ultimo, meglio forse arrivare ultimo e quantificare un po' l'arrivare ultimo, che allora voleva
anche
dire
perché veniva premiati,
brava, la maglia nera voleva
la
dire
maglia nera, e c'erano delle battaglie anche per poter arrivare
noi ultimo. Abbiamo il corrispondente, scusa se ti interrompo, di Radio Popolare, che segue il Giro d'Italia, che ha costruito un business sulla maglia nera, perché lui ha incominciato una decina di anni fa, tra l'altro è quasi un tuo compaesano, perché mi pare che abiti vicino a tra Ravenna e da quelle parti lì, e adesso mi diceva che i premi sono aumentati a dismisura per la maglia nera, a tal punto che c'è una lotta di chi
frena
sì, per poter arrivare ultimo e poter avere la maglia nera. Sono più delle volte premi in natura, frenate, cioè certo. Casse di vino, voucher per andare ai ristoranti e cose così, ma c'è una lotta per avere la maglia nera. Scusa, eh?
Era così anche allora, casse di Bonarda o Gotturni, a seconda delle zone, e addirittura il maestro era Malabrocca, che si fermava in osteria, andava a pescare le carpe pur di ritardare l'arrivo. Solo che nel 49 cosa è successo? Che è arrivato così tardi che neanche i suoi amici cronometristi l'avevano più aspettato, per cui quell'anno lì non ha vinto. È arrivato addirittura fin troppo fuori
tempo massimo.
Ultima tappa di Milano. Donne affacciate alla ringhiera, sedotte dalla primavera del 46. Poi uno stormo di colori picchia in volata lungo il viale, l'ultimo sforzo sul pedale gonfia il cuore. Da subito ho capito che tra l'ultimo e il campione non c'è un posto per cui valga faticare. La lentezza misurata, applaudita dalla folla, mi regalerà due spiccioli di gloria. Pedalo su un'Italia in canottiera, sospesa fra la guerra e la balera. Santa Polenta, guarda quanto è lunga, Carlasco Mergellina, quanta miseria. Passeggio su un'Italia in canottiera. Il mio mare è a quadretti, è la risaia. Arrivo con il rosso della sera. Un uomo solo e la sua maglia nera. Da che forza, da che sì, da che pedala Michele, da che dammi giù, da che sì. Traguardo, non c'erano quelle facce da lingera. Sono stanchi di aspettarti, occhi amis, stanchi di cronometrarti, bei amis. È Carollo a trionfare in maglia nera. Oh sì, pedalo su un'Italia in canottiera. Sospesa tra una polca e la banera. Santa Polenta, guarda quanto è lunga questa Italia. Garlasco, Mergellina, quanta miseria. Passeggio su un'Italia in canottiera. Il mio mare è a quadretti, è la risaia. Arrivo con il rosso della sera. Un uomo solo e la sua maglia nera. Un uomo solo e la sua maglia nera. Un uomo solo e la sua maglia nera.
Luca Ghelmetti, dal vivo all'Hip Hop Radio Popolare.
Perché tra l'altro, cara, tu sei arrivata molto dopo Malabrocca, però per questi personaggi era la prima occasione di viaggiare e vedere l'Italia, per cui Garlasco Mergellina, perché quell'anno il giro era partito, era finito a Mergellina, e erano le prime occasioni di viaggio, capito?
Eh sì, infatti,
di conoscere una certa Italia.
È vero, i ciclisti dei tempi degli anni 40 così lo facevano anche proprio per vincere la miseria che non avevano da mangiare. Binda è uno di quelli, tanti, veramente tanti. E quindi meno male che sono riusciti, a parte di imporsi, no? Sono riusciti anche a dare un futuro migliore alla loro famiglia, alle loro scelte.
Sì, e arrivare ultimi.
E arrivare ultimi, sì, è vero.
Morena, volevo chiederti un commento. Questa è... leggevo un'ansa ieri, mentre poco prima di andare via. Vittorio Feltri, direttore editoriale del Giornale, ieri ha dichiarato: mi danno fastidio le piste ciclabili, vabbè, c'è chi gli piace la pizza e chi no, d'accordo. Decisamente più, giudicala te, la seconda frase. I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti.
Sì, l'ha detto il giorno che 2 anni fa, è stato il giorno che abbiamo perso uno dei grandi campioni, dei professionisti. E non si può considerare un uomo questo, non si può considerare un essere umano. E scusate la mia forse esagerazione, ma sarebbe da cancellare veramente da questa terra. Vorrei veramente che pagasse, e per quanto possa pagare, non lo pagherà mai abbastanza, un caro prezzo comunque per quello che ha detto, perché non è grave, è molto di più. È la mancanza di rispetto nei confronti di tutti quegli atleti, di tutti quei ciclisti e non solo che purtroppo sono morti proprio per la loro passione e per il loro amore che era lo sport.
Grazie Morena. Torno su un discorso che prima abbiamo iniziato, ovvero le difficoltà a intraprendere una carriera, quella ciclistica, da parte di una donna, no? Leggevo anche sul libro il nervoso che ti veniva al momento delle interviste, quando le domande non erano che rapporto hai usato per fare quella salita, ma era ce l'hai il fidanzato? E i bambini? Quando ho il primo bambino?
Certo, sì. Come vedi il tuo futuro come mamma? Vabbè, a parte il fatto che si pensa sempre che una donna che magari non ha figli o non si sposa non sia donna. No, io no, assolutamente nulla da rimproverarmi per il fatto di non aver avuto figli e di non essermi sposata con un uomo. Io credo che la stupidità, perché purtroppo si parla sempre anche di stupidità di tanti giornalisti, sia stato quello di vedere proprio l'immagine della donna solo al femminile. Hanno messo sempre allora in discussione, quello che mi faceva rabbia era che mettessero in discussione la mia intelligenza, perché non mi volevano vedere come atleta capace di usare la bicicletta, saper andare in bicicletta, essere una corridora, essere un atleta. E quindi questa cosa mi infastidiva, anche perché quando un atleta sale sul podio, vince un campionato del mondo, tu non puoi scrivere sul giornale ha vinto la Hag olandese, è goffa, ha le cosce grosse, fa la sarta. Cioè, ma scherziamo, cioè, era una cosa fino al ridicolo. Io volevo sentirmi chiedere che rapporto avessi usato, come era andata la gara, se avessi avuto difficoltà, come mi fossi sentita, il perché magari potevo essere arrivata seconda al photo finish e non essere riuscita a vincere. Io gli avrei spiegato, e qui lo dico ancora sempre con un po' di rabbia, che ero arrivata seconda al photo finish e quel campionato del mondo io so che l'avrei potuto vincere, ma siccome la stupidità della mentalità della federazione, dei meccanici nei confronti di una donna era talmente limitato, hanno pensato che il rapporto che io avevo chiesto per fare la volata finale, perché da in cima alla salita di Novazzano arrivare in centro a Mendrisio, qualcuno qui lo può dire, è quasi tutta discesa, quindi avevo bisogno di un rapporto che rendesse in quel preciso istante il fatto che io fossi in forma e potessi esprimere la mia. E quindi
non se l'hai legata al dito, eh?
No,
non è,
no,
cioè proprio...
no, però dopo l'arrivo, quando io ho chiesto alla Anna Conchina che rapporto avesse usato, lei mi ha detto il 54-13, lo stesso rapporto che io avevo chiesto al meccanico, che come risposta, visto che era donna, mi ha detto ma dove vuoi andare, mi ha lasciato il 52-14 e ho detto vedi, io ho usato il 52-14 in quel preciso istante. L'Anna Conchina si è tolta la maglia di campionessa del mondo, si è tolta la medaglia d'oro che aveva al collo, me le ha regalate dicendomi Morena, se tu oggi avessi avuto il mio rapporto io non sarei stata campionessa del mondo, perché lei si è resa conto che io ho fatto gli ultimi 300 metri gomito a gomito in fianco a lei facendo 10.000 pedalate in più. E questo per la stupidità nei confronti delle donne. Io non voglio peccare in presunzione, però perdere un campionato del mondo quando tu sai che lo puoi vincere non si può non arrabbiarsi.
Mi rendo conto. No, dicevi gomito a gomito. No, io tra i miei miti c'è una ciclista, una tua collega, l'ho conosciuta un giorno sulle piste da sci da fondo, che mi consideravo uno abbastanza, cioè, però insomma, parlo di parecchi anni fa,
la canis.
Questa ciumbia andava come, dico, oh, infatti ho chiesto, ma chi è?
La Canins mi ha fatto smettere di correre.
Ci racconti un attimo chi è Maria Canins, per chi non la conosce? Io l'ho conosciuta quel giorno lì, poi ho avuto la fortuna di poterci parlare, eccetera.
Maria Canins è l'atleta che ha diciamo risvegliato il ciclismo femminile in Italia, perché dalle mie medaglie, dai miei risultati, arrivare dopo 7-8 anni a ritornare ad avere dei risultati, c'è stato un po' un buco nero, si può dire. E la Cappellotto ha vinto il campionato del mondo per la prima volta in Italia, ma la Canins è arrivata fortissima, montagnina, vissuta in Val Badia, nata lì. Grande campionessa di sci di fondo, tantissime marce longhe. A un certo punto è successo che gli sciatori hanno scoperto che c'era un giusto connubio con il ciclismo, che si potevano sposare proprio benissimo per allenarsi, per prepararsi. Lei gli hanno dato questa bici da corsa e hanno cominciato a pedalare. Ma questa qui non la fermava nessuno, perché era come un camoscio, in salita volava. Addirittura quando incontrava Francesco Moser diceva: lei mi staccava, perché fisico integro, sano, forte. E niente, ha vinto il Tour de France, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto tutto quello che poteva. E io, quando mi sono accorta che non riuscivo a stare a ruoto, ho detto: ecco Morena, è il momento di appendere la bicicletta al chiodo, e l'ho fatto, tenendo presente che io ero già 20 anni che andavo in bici.
Ascolta, scusa, diciamocelo tra di noi, ma anche le donne si bombano?
Qualche donna sì, sì.
Perché non mi ricordo casi di... perché cioè, adesso è un pochettino calato, però qualche anno fa sembrava che il ciclismo fosse peggio che a Piazza Vetra negli anni 70.
No, anche qualche donna ha avuto l'ambizione di voler ottenere il di più. C'è da dire che quando io provavo a vincere tanto, ti assicuro che l'hanno pensato anche di me. Ma hanno sbagliato perché ho avuto una grande fortuna di avere una famiglia che si è divertita a seguirmi, a vedermi correre. Sono stati i miei primi tifosi, però sono stati anche i primi a dirmi: per favore Morena, non devi vincere per forza. Se ce la fai bene, se non ce la fai non è un problema.
Non ti hanno mai ostacolato, non è che magari
no,
avevano
è stata
ambizioni
la mia fortuna.
Altre su di te, la faccenda che tu appunto hai deciso di salire sulla bicicletta e iniziare questa avventura, i tuoi non ti hanno mai frenato?
No, anzi, io quando a 15 anni ho scoperto che esisteva il ciclismo femminile in Italia, l'ho scoperto per caso, perché ho rubato una bicicletta da corsa che era appoggiata al muro.
Scusa, siccome ci registrano,
presa
è un modo
prestito,
di dire, dico al commissario, sì, era un modo, l'ho presa un attimo, gliel'ho ridata.
Assolutamente, l'ho detto quando sono ritornato e ho trovato il proprietario, che non volevo rubargliela. Ho detto: guardi, no, non gliela volevo rubare, però io ho sempre desiderato provare una bici da corsa col manubrio girato, dico, e io ne ho approfittato. In quel preciso istante lui mi ha detto: ma perché vuoi correre in bicicletta? Dico: sì, è il mio sogno. Ecco, io sono il direttore sportivo del gruppo sportivo Pregnanese vicino a Rho, vieni col tuo papà e la tua mamma perché sei piccola e ti facciamo la tessera, ti tesseriamo e così puoi correre. Quel giorno io ero a Seveso con una bici normale da donna, sono volata a casa a 20 chilometri e ho detto, entrando ho quasi spaccato la porta per poter dire ai miei: io posso correre in bicicletta. E come risposta mia mamma: e vai Morena, che è quello che avrei voluto fare io da quando ero più giovane. mio padre un pochino più maschilista, è rimasto un po' così, però niente, io ho avuto questa grande fortuna perché mi hanno sempre, sempre, sempre supportato. Sempre.
Ottimo, ottimo. Allora, mentre Luca Ghialmetti si prepara per regalarci un'altra canzone, è l'angolo della domanda intima. Stasera andiamo a scavare proprio nel profondo, ma dopo quella delle rotelle,
sì.
Quando vai a comprare il pane in bicicletta, usi la bicicletta da donna o la bicicletta da uomo?
Ma diciamo che quando io ho cominciato a pedalare,
non è che ho trovato
le bici da donna facilmente, prendevo quella di mio nonno che era da uomo, quindi gamba sotto alla canna e alle via. Adesso io quando mi sposto in bicicletta mi sposto con la mia bici da corsa. Sì, assolutamente, perché io sono molto ambiziosa, perché quando io ho cominciato ad andare in bici da corsa, credetemi, io mi guardavo sempre nelle vetrine, passavo davanti ai negozi e dovevo guardare che stile avevo, perché poi prima di uscire io dovevo mettere i miei completini, dovevo veramente abbinare i colori, la calzina in un certo modo, così. Questa è la cosa bella, bella proprio del ciclismo femminile.
Adorni non lo faceva.
Come?
Adorni non lo faceva.
Ma Adorni è stato uno...
Anche lui
è ambizioso. No, no, poi è ovvio, quando arriviamo al professionismo hai veramente delle divise che certo. Invidiabili, per dire. Ma io sono stata veramente... Dirò che c'è stato un giornalista... che quando ha scritto, ha vinto, non so se vi ricordate, forse no, perché è Gino Sala, è stato un grande giornalista di ciclismo sull'Unità, dove io poi ho potuto scrivere parecchi articoli per far scoprire appunto il mio ciclismo. E lui ha vinto il Penna d'Oro facendo un articolo sulla campionessa sconosciuta, sarei stata io. Ma l'ha vinto perché era scritto molto bene, però lui diceva che quando arrivavo io arrivava l'eleganza, perché non so se si capiva che ero ambiziosa, mi sentivo molto femminile.
E poi Morena,
ma nemmeno andare a un matrimonio io mi curavo così.
Parli al passato prossimo, ma in realtà voi dovete sapere che Morena anche attualmente non è un ex ciclista, cioè Morena si macina tranquillamente i 100 chilometri in bicicletta, mi lascia indietro normalmente, io infatti mi preoccupo.
Io ho sempre i miei tagliorini.
Ed è sempre elegantissima e come dire...
Io li chiamo tagliorini.
Dopo i 100 chilometri scende fresca come una rosa.
Appassita.
E tra l'altro sfrutta anche la faccenda di avere un nome conosciuto, eccetera. Ricordiamo qua a Radio Popolare abbiamo ricordato per esempio una... non so se chiamarla maratona ciclistica per Gaza poco, non mi ricordo, qualche mese fa, e forse lì un pezzettino l'hai fatto anche tu.
Sì, ho fatto un pezzettino, sì. Anzi, io ci tengo molto a precisare che praticare sport, praticare ciclismo mi ha aperto tantissime porte, ma anche dei mondi nuovi. E io stasera ho qui delle persone con me che mi hanno aiutato a scoprire questo loro mondo nuovo, che è il mondo degli attori, del teatro, degli amanti del ciclismo. C'è qui appunto Rita, c'è qui Rossana, c'è qui Decio. Io vi devo dire grazie, perché se non fosse stato per voi io non avrei mai scoperto che belle persone siete e che meraviglia. Io vi adoro veramente.
Ce ne becchiamo una dal mazzo, becchiamo Rita Pelusio,
sì,
appena citata.
Questi sono veramente, loro sono i campioni, non io. Sì.
Vabbè, Morena emoziona sempre. Allora io ricevo questo messaggino di Claudio, dice: c'è Morena, vieni. Dico: cavoli, sì. Allora chiamo Decio, la Ride, così, la Ross. E siamo venuti per sentirla, o ancora adesso, perché Morena viene sempre, dopo lo spettacolo Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, noi ospitiamo sempre delle persone speciali per parlare di quanto sia importante lottare per i diritti, no? Per i propri diritti, e Morena è una nostra ospite. Ogni volta noi ci commuoviamo per quello che dice, e c'è la platea che alla fine proprio si alza, capito? In un'ovazione, le fa la standing ovation, come facciamo noi adesso, giusto?
Luca.
Senti, ho cambiato scaletta in corsa per dedicarti questa canzone, perché tu nel 71, in quella famosa discesa di Novazzano, non sapevi, non potevi sapere che a 600 metri c'era un piccolino di 9 anni, che ero io, che ero lì. Mio papà sicuramente era coi suoi sandali, come nella canzone di Paolo, a vederti passare. Però quella folata di potenza che hai parlato sicuramente me la porto dietro. Non lo sapevo che era successo, però adesso mi spiego il perché di tanta potenza che mi sento dentro. Sei tu che
grazie.
Nel 71 io avevo 9 anni e sei passata via così veloce, anche imprecando per quel rapporto che mancava, che a parità di pedalate eri avanti.
È vero.
A te, Stella. In Parigi. In cima alla parabola, ma prima di discendere, mi lascerò sorprendere ancora dall'amore. Il canto delle muse ormai fatica a farsi strada in questa sterminata rada degli incompiuti eroi. Ripenserò i sorrisi dati come caramelle, coppiere di ogni idea senza virtù, poi da una amaca in mezzo al mare con un coro di cicale, lucignolo per quelli come me. Però certe ragazze è meglio stringerle prima che il vento se le porti via. Lanciare loro un boomerang d'amore, poi vederle ritornare qui. Con altre in fondo è stato meglio fingere, far giusto un po' di cinema però, siglare un patto tacito d'amore per 3 ore, poi non rivedersi più. Ma un passo dalle nuvole, il cervello si confonde, il cuore sbatte tra le onde, di sé non ha pietà. Se è vero che si nasce soli, e soli anche si muore, perché mai tanto stupore se adesso cerco te? Di questa traversata in solitaria tra le ondine conosco rose e spine, alcuni bar e là nel golfo del Leone dove sbatte il maestrale, la Peton, vecchio speziale, aspetta già. Però certe ragazze è meglio stringerle prima che il vento se le porti via. Lanciare loro un boomerang d'amore, poi vederle ritornare qui. Lanciare loro un boomerang d'amore, poi vederle ritornare. Grazie a te.
Luca Ghelmetti, Radio Popolare, Live Pop dal vivo nell'auditorio di Metro Stratos. A noi piace mischiare le carte. Allora, intanto che chiedo ancora un paio di cose a Morena, chiedo a Gianluca di cambiare abito e di indossare quello del chitarrista, perché ha anche lui una canzone da proporci. Intanto a Morena chiedo se è stata in passato assessore allo sport a Senago. ha riempito il paese di piste ciclabili?
No. No, io, essere assessore in un comune ti passa la fantasia un po' della, della politica, perché io avrei voluto ottenere molto di più, ma stranamente ogni volta che chiedi di finanziare qualcosa ti allontanano il traguardo, cioè io non, piuttosto che dico, non era mai l'ultimo chilometro, perché una volta perché prima c'era da fare questo, un'altra volta perché c'era la piscina, un'altra volta, e quindi non ho proprio ottenuto quello che avrei voluto, però sono riuscita a far capire quanto sia importante dare il giusto valore agli atleti che praticano sport. E infatti, mentre a Senago non erano mai stati valorizzati, avevamo degli atleti importanti anche, io ho fatto in modo che ci fossero diciamo gli spazi da dedicare a loro, proprio per premiarli, perché portano lustro al paese, e quindi è giusto far capire che ci sono, esistono, e tutti i cittadini devono scoprire che questi atleti praticano dello sport e sono persone, sono atleti che valgono tanto, e così è stato.
Senti, da Senago a Cuba è un attimo. Sì. Leggevo appunto dell'esperienza cubana, e vabbè, a parte la faccenda che abbiamo detto, la Canins, un altro mito è Juan Toreña, e tu hai conosciuto Juan Toreña, massimo
sì,
rispetto.
Sono stata ricevuta da Juan Toreña perché i cubani avevano deciso di far partecipare una nazionale cubana al Giro d'Italia. E però non conoscevano troppo lo sviluppo della tecnica del ciclismo.
Sì, con il blocco degli americani avevano ancora le biciclette del 42.
Ecco, infatti mi hanno invitato proprio per aiutarli un attimo ad aprire appunto un nuovo mondo a loro. E sono stata ospite, abbiamo fatto delle piccole gare, ho avuto appunto questo grande onore di conoscere Juan Toreña, che era ministro dello sport, perché lì si dice appunto ministro dello sport, ed è stato un grande onore per me, al di fuori delle mie idee politiche.
No, ma, certo. Ma è vero che nella borraccia c'era il mojito?
Sì, nella mia. No, abbiamo fatto delle gare, ho spiegato, e quando sono arrivati in Italia li ho ospitati io come squadra, perché sinceramente non è che avessero tanto. E la cosa per me gratificante è che tutte le volte che arrivavo a Cuba, che sono andata parecchie volte, portavo sempre tutto il mio materiale, le mie bici, e lasciavo sempre tutto a questi atleti che amavano il ciclismo e non ne avevano, e con una mia bicicletta un ragazzino ha vinto il campionato del mondo.
Beh, insomma,
grande gioia, sì,
ci credo. Gianluca, com'è sta storia?
Allora, la storia è che i miei libri sono quasi sempre accompagnati da una colonna sonora, e anche in questo caso c'è una canzone che accompagna Volevo fare la corridora. In realtà, se la cercate su internet, la troverete con il titolo precedente, Vieni in fuga con me, perché quella famosa notte alle 3:30, no, non potevo mettermi a cambiarla, non stava più in metrica, no, Volevo fare la corridora, non ci stava. E quindi è rimasto Vieni in fuga con me, e la canzone si intitola così.
Ce l'ascoltiamo.
Ricordi la bimba dall'aria sincera, aspettavi un sorriso su quella corriera, e quando hai incontrato il gigante buono, nessuno hai capito qual era il destino. Ricordi l'estate dei tuoi 15 anni, la prima volta cavallo dei sogni, guardavi il mondo con quegli occhi scuri, e non ti arrendevi di fronte ai tuoi muri. la 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 la. Vuoi volare con me? La 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 la. Vieni in fuga con me. Ricordi gli occhiali e i capelli corti, sfidavano i venti anche quelli più forti. E quando salivi ad un passo dal cielo, nessuna era andata tanto lontano. Ricordi i tuoi viaggi e il sole di Cuba, l'orchestra suonava nostalgica in strada, ma c'era tempesta nei cieli più neri, e il fango saliva fin dentro i pensieri. E ricordi la donna dai lunghi capelli, ascoltavi dei giovani sogni più belli, ma c'era anche chi puntava il suo dito. Che donna sei se non cerchi un marito? Ah, la 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 la, vuoi volare con me? La 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 la, vieni in fuga con me? La 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 la, vuoi volare con me? La la la, vieni in fuga con me. Ricordi i suoi occhi e il sorriso sincero, come dopo la pioggia viene l'arcobaleno. Lei era l'attrice del tuo film preferito, il sogno più bello si era avverato. Hai aperto le porte della stanza prigione, asciugato le lacrime dentro il tuo cuore. Forse c'è posto anche in questo universo per chi vuole amare in modo diverso. E ricordi i suoi baci e la sua tenerezza, e poi le risate da eterna ragazza. Ti ha preso la mano una sera d'estate e siete volate via come due fate, tutti insieme. La 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 la, vuoi volare con me? La 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 la, vieni in fuga con me. La 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 la, vuoi volare con me? La 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 la, vieni in fuga con me.
Gianluca Alzati. Noi siamo arrivati quasi sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Io vorrei chiudere con ancora un brano di Luca Ghielmetti, prima un paio di così appunti per chi ci sta ascoltando. Settimana prossima Live Pop, 60 anni che non succedeva, per cui o lo facciamo la settimana prossima o non lo facciamo più. Una serata in protocalcistica, un po' centrata sul Torino che è prima in classifica, speriamo che ci sia ancora per la settimana prossima. Gli Statuto presenteranno il loro nuovo album, che è dedicato a sigle di trasmissioni televisive legate al calcio, e poi avremo anche la presentazione di un paio di libri legati al calcio. Questo fine settimana, a sabato, vi aspettiamo tutti a questa tre giorni dedicata a Raffaele Masto, e quindi sono tre giorni dove sabato tra l'altro verrà consegnato il premio a due giornalisti africani che hanno vinto il premio che abbiamo istituito per ricordare Raffa. E parlando di Africa, prima abbiamo detto Cuba, hai pedalato anche in Africa?
Sì. Una folle, sono una folle. Sì, sono stata in Camerun e andavo sulle piste rosse con la terra rossa, con la mia bici da corsa, perché ero ospite di Tosca Argentin, la sorella di Moreno Argentin, e quindi mi sono presa sta bici e ho avuto il coraggio di andare in mezzo alle foreste e a pedalare da un po' da incosciente, diciamo, perché ero da sola comunque.
Come avete capito, con Morena potremmo andare avanti anche per la prossima ora, perché di cose da raccontarci ce ne ha tante. Molte di queste storie sono raccontate nel libro di Gianluca. Ricordiamo ancora il titolo e le edizioni.
Volevo fare la corridora, e di Ciclo Edizioni, e la storia di questa splendida corridora.
Luca, invece, per beccarti in giro da qualche parte, un sito dove troviamo, dove si può sentire un concerto intero e non solo
sì,
qualche canzone come questa sera?
Buono, sì, ma un semplicissimo Facebook di Luca Ghelmetti, qualcosa, e poi su YouTube c'è un po' di musica. Senti, cara Morena, questa canzone, siccome tu in quegli anni in cui correvi spesso eri sulla Gazzetta dello Sport, no?
Sì.
E sulla Gazzetta in quegli anni si parlava sicuramente nelle prime, prima di te, perché sei la presidenza del calcio, a proposito di Torino, degli statuto, di un giocatore che era nato a Como, Gigi Meroni, ti dice qualcosa?
E caspita, me lo ricordo bene.
Ecco, e allora questa canzone è stata scritta per lui, e non tanto il Gigi giocatore, il Gigi fantasista che ha incantato tutti, ma Gigi innamorato di questa ragazza che aveva conosciuto a Luna Park a Genova, Cristiana, solo che era difficile in quegli anni, nel 65-66, essere innamorato di una donna già sposata, per cui nasce questo amore adolescenziale tra le mansarde di Genova e di Torino, poi dove lui esplode calcisticamente e dove anche troverà la morte una domenica pomeriggio sotto la pioggia, investito in modo
sì.
Così. E lui amava fare dei ritratti stupendi a Cristiana, anche se non li chiudeva mai, non faceva mai gli occhi, perché diceva che degli occhi così non si potevano disegnare. Aveva questa passione per le vecchie macchine, per i vestiti inglesi. Aveva scoperto in un pollaio fuori Como una balilla che era usata come ricovero per le galline, l'aveva rimessa in pista per poi portare in giro la sua fidanzata. Comunque, senti che dovrei stare 6 anni a suonare per renderti, per ridarti indietro un po' di quello che tu ci hai dato in un'ora stasera. Ti abbraccio forte
da
lontano.
Ma ti dirò che anche questa sera per me è veramente un riscatto. Per quello che non hanno saputo apprezzare, quando invece forse lo meritavo. Perciò ben sia venuta questa serata, e ancora di più grazie per questo bellissimo regalo e per avervi conosciuto tutti.
Grazie a Morena, grazie a Gianluca, grazie a Luca Ghelmetti, grazie a chi è qua in sala, e ci sentiamo giovedì prossimo.
A Cristiana piaceva parlare quando il sole voltava la schiena, incollando la notte il sudore del porto di Siena. Mi chiedeva che cosa continua quando agli uomini tocca di andare. Ecco, adesso l'avrei la risposta: si continua ad amare. Dicevo a Gigi, stasera scappiamo, contarci i respiri fra il basilico in fiore di Pra, come due gatti neri. Da lassù allungheremo le mani fino al bordo lontano del mare, per tirare la coda al domani, per non farlo scappare. Ah, Cristiana, spiegavo che il dribbling è come un abito inglese, elegante, speziato, festoso, come corto maltese, e che il numero 7 alla schiena è uno stile di vita, è solitudine lungo la fascia e fortuna tra calce e fatica. Dicevo, Liverpool sembra Torino, un giorno ci andremo, sì, magari io te la balilla, tanto tempo ne avremo, ma il futuro è il nemico peggiore della maglia granata, ogni volta che ha finto di amarla, l'ha abbandonata. E Cristiana sapeva di cielo e di viaggi per mare. Una bocca di zucchero a velo che toglieva la fame. Diventavano ali le mie mani in un volo leggero, leggero, leggero. E i 2 metri di quella mansarda erano i metri del cielo. Diceva a Gigi, dipingimi gli occhi, che non riesco a guardare, ma chissà com'è il vento e l'amore, non li so disegnare. Le ho tolto il vestito da sposa e l'anello dal dito. A spartire il suo cuore non ci sono riuscito. Ieri l'altro è arrivato Giacinto, che ancora cercava il pallone. Eravamo io e lui.